Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandiri in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio, l'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato e Scudieri al mixer.
Ci mancava solo che a un certo punto Antonio Conte, durante le interviste post partita, si tipo togliesse la maschera, uscisse Lupin e dicesse: vi ho rubato anche questa, così, sotto il vostro naso, visto che il tema nella post Inter-Atalanta è stato solo uno, ovvero l'Inter ha giocato di catenaccio. Ma è per questo che nell'episodio 129 dell'Orologio, che è il podcast che state sentendo, visto che avete avuto la malaugurata idea di schiacciare il pulsante play, parleremo solo usando una frase, un cliché che ormai avrete sentito in tutti i posti: l'attacco vende i biglietti, le difese in alcuni casi, giusto precisarlo, forse vincono i campionati. Gianluca Scudieri, come ti senti difensivamente oggi?
Le mie difese sono ottime, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buona mattinata, buonanotte, buon quello che volete. Le difese sono sempre ottime, non ce ne lamentiamo, visto il periodo non è neanche un male. Se avessi Skriniar e Bastoni e De Vrij a difendermi sarei ancora meglio, però dal mio punto di vista personale non posso goderne, ma dal punto di vista della squadra possiamo goderne come... E hai detto tu praticamente tutto tu, perché andremo a eviscerare, a fare un po' di debunking, come lo definiscono quelli bravi, in cui andremo proprio a spiegare perché non è vero affatto quello che si dice del pullman chiamato Inter. Lo vedremo con calma, chi ha potuto leggere più il mio personalmente, che è quello di Lo Prato, ma comunque in generale i nostri profili social dopo la gara con l'Atalanta sa già di cosa, a cosa faremo riferimento, nel caso in cui non ci seguiate, ma seguite per fortuna l'account del podcast, che è Chiocciolina d'Orologio, e tutti i nostri riferimenti. Vi spiegheremo appunto che quella narrazione secondo cui l'Inter meriterebbe un punto e mezzo invece che tre non è assolutamente vera, né verosimile, né veritiera.
Sì, no, diciamo che fa abbastanza sorridere vedere un po' come... non come è stata strumentalizzata, perché cioè, vediamo che comunque ormai il dibattito pubblico si va da un estremo all'altro, no? Poi appunto è pieno di opinionisti che dicono la qualunque, tra cui di Riffo di Rafa ci siamo anche noi, che diciamo un po' quello che vogliamo, però di base, cioè, e tra l'altro l'abbiamo visto anche noi in questa giornata in cui la Juve è uscita dalla Champions e si è scatenato veramente il pandemonio. Nel caso della partita di lunedì sera è stato veramente, per dire, quasi strumentale come si sia raccontata in un certo modo la partita, fin dal triplice fischio, no? Quando diceva no, perché l'Atalanta sta facendo la partita, l'Atalanta è la squadra che ha il pallino del gioco, l'Inter gioca di rimessa. Poi per vedere un banalissimo dato, come tra l'altro è uscito mentre ne stavano parlando, sul possesso palla, e vedi che aveva avuto più possesso palla l'Inter dell'Atalanta, e faceva veramente sorridere. A me viene da dire, come prima considerazione, che è sembrato di vedere una partita tra Transformers, cioè robottoni enormi che si picchiavano per il campo, e la foto emblematica del gol di Skriniar fa veramente sorridere, perché ci sono tipo 5 giocatori a terra che si toccano varie parti del corpo, e Skriniar che ci manca solo che si strappi la maglia tipo al Kogan per festeggiare. Quindi è veramente emblematico di come Gasperini e Conte avessero preparato la partita, perché si scontravano il primo e il secondo miglior attacco del campionato. L'Inter è anche la seconda miglior difesa, è riuscita a non far segnare l'Atalanta, ha vinto per un episodio, non sfruttando gli altri che ha avuto principalmente sui piedi di Lukaku. Questo secondo me è la base su cui partire. Come l'hanno impostata, Gian, secondo me tu hai preparato molto, hai raccontato molto bene questi dettagli, quindi ti passo la palla rigorosamente all'indietro e rigorosamente al portiere che aspetta che la squadra si riposizioni per poi partire con la tua ringa difensiva.
Non sapevo di registrare il podcast con Bentancur.
Che brutta persona. Guarda che poi queste qua sono tutte le cose che tornano. Io mi dissocio. E tra l'altro spegnete il microfono a Gagliardini, che ha già cominciato a parlare a dire cose che non vanno dette. Comunque
torniamo seri. Il vero punto focale della partita, che credo in pochi abbiano toccato, è che non solo l'Inter, diciamo, si è snaturata, ma è stata anche l'Atalanta. Cioè l'Atalanta a snaturarsi. L'Atalanta non ha fatto la solita partita, perché per 55 minuti l'Atalanta ha esattamente pensato esclusivamente a minare le certezze dell'Inter, levando quelli che sono le giocate sulla fascia, con la manovra che più volte è stata annotata in telecronaca da Caresse Bergomi, quella appunto di alzare Mele direttamente in fase di pressione senza lasciarlo nel... Gosens, comunque alzare sia Gosens che Mele, cioè gli esterni, direttamente in fase di pressione sulla linea successiva, in modo tale da non avere l'uno contro uno dell'esterno con l'esterno dell'Inter. Per capirci, non c'è mai stato Mele contro Perisic, non c'è mai stato Gosens contro Hakimi, ma specialmente Mele dalla parte sinistra andava direttamente su Bastoni, facendo scalare poi il terzo, il chiamiamolo braccetto della difesa 3 dell'Atalanta direttamente su Perisic, in modo tale da avere una copertura migliore e assicurare una tenuta difensiva, scommettendo palesemente sugli uno contro uno in difesa, che è una cosa, questa sì che fa l'Atalanta, ma non così clamorosa. Cioè in genere l'Atalanta non va mai a scommettere, anche perché sono, diciamo, poche le squadre che giocano con due punte vere nel campionato italiano, però non va mai a scommettere così tanto nell'uno contro uno degli altri due difensori con le due punte, e infatti la stava anche pagando questa cosa, perché stiamo parlando di una mega partita di Gym City, ricordata anche dall'account ufficiale dell'Atalanta, non per male, definito dai più il migliore in campo insieme a Freuler. Arriveremo anche a Freuler, ma nessuno dei due è un attaccante. E il punto è che loro hanno scommesso sull'uno contro uno, Lukaku non era in palla lunedì sera, e quindi se la sono anche cavata, ma l'Inter verosimilmente al novero degli expected goal di cui ho anche parlato, quello che oscilla fra gli 0,18 e gli 0,34 in base a chi ha calcolato questo dato, mancano effettivamente le due occasioni di Lukaku, perché le due occasioni di Lukaku non vengono registrate perché non viene mai scoccato il tiro. Ma siamo certi che arriviamo alla soglia del gol, dell'expected goal, con le due occasioni di Lukaku, a prescindere dal fatto che possano o meno entrare, ma fossero state registrate dai dati, sono occasioni da almeno 0,15, almeno 0,20 la prima e almeno 0,40 la seconda, se tutto va bene. Quindi sommando i vari dati arriviamo a circa 1. La cosa preoccupante per chi sta facendo la narrazione dell'Atalanta domina la partita è che l'Inter con quelle due occasioni a referto ha anche più expected goal dell'Atalanta, perché il calcio è bello, però poi ci sono delle cose che sono oggettive. Le occasioni più clamorose dell'Atalanta, parliamo della parata di Zapata e della respinta di Brozovic sul palo, avvengono da due calci d'angolo, lecitissimo, ma nel secondo tempo, quando l'Atalanta poi inizia a spingere perché ha la fretta e la premura di rientrare in una partita che si sentiva sua, l'occasione più grande è il tiro di Zapata, che finisce fuori di due metri e che comunque arriva dai 16 metri. Cioè, raccontiamole bene le cose: l'Inter fino al 55esimo, come dicevi tu, aveva non solo più possesso palla, ma aveva anche più palloni toccati all'interno dell'area di rigore dell'avversario, che non è un dato irrilevante in un tipo di partita del genere, perché se viene fatta passare l'idea che l'Atalanta ha dominato la partita, vuol dire che i piedi nel tinello per dirla come direbbe uno dei più grandi commentatori del rugby italiano. I piedi nel tinello dell'Inter li ha messi di più l'Atalanta, invece è stato il contrario. Zapata e Pessina e Malinovskyi, fino a quando hanno giocato insieme praticamente 45 minuti, sono entrati dentro l'area di rigore una volta. L'Atalanta ha schierato 7 uomini offensivi, a cui io non aggiungo per scelta né Mele né Gosens, ma ci siamo intesi. Registrare quelli che sono 0,60, 0,80 in base sempre alla fonte del dato, expected goal, con tutto questo arsenale a disposizione, non rende l'idea di una partita dominata e persa per un episodio. Vuol dire che, come è poi la realtà dei fatti, l'Atalanta ha fatto tantissimo giro palla, specialmente dal 55esimo in poi, perché gioco forza deve farlo, l'Inter non ha alcun interesse ad andare a sprombattuto a cercare il raddoppio. Finché ce la fa, rimane là dietro. Ma il fatto che la palla passi tantissimo fra Freuler, Toloi, Mele e tutta De Ron, questi quattro sono i giocatori che hanno toccato più palloni dell'Atalanta. E stiamo parlando di una squadra che nel secondo tempo aveva Zapata, Muriel, Ilicic, Pessina, Miranchuk inserito a un certo punto, tutti insieme quasi contemporaneamente. Poi sì, ovviamente ci sono stati i cambi. Comunque stiamo parlando di gente che in Serie A ha dimostrato di saper fare la differenza. E qui arriviamo... Poi mi sospendo un attimo la narrazione un attimo per farti fare una considerazione, perché mi sa che ce l'hai in canna. Ma poi arriviamo al vero discorso, il pullman dell'Inter, Lautaro come Eto'o. Perché anche
che
qui...
comunque sono complimenti.
Sì, no, sono sicuramente complimenti nel giorno del compleanno del Re Leone. Fra l'altro gli auguriamo a Lautaro una carriera simile all'unico giocatore, credo, al mondo ad aver fatto due triplette con due squadre diverse, così a memoria. Ma anche lì vanno raccontate discretamente le cose, non vanno raccontate semplicemente dicendo l'Inter ha messo il pullman, tant'è vero che ha messo Lautaro a fare quel ruolo lì, perché sennò si distorce un attimo la realtà.
Sì, ma secondo me su questo, cioè, si inserisce molto bene. E vabbè, tra l'altro cito una delle mie fonti preferite che legittima le mie idee, che è l'ultimo uomo, che ci ha scritto un articolo settimana scorsa su come è cambiato il modo di difendere dell'Inter. Cioè, Conte ha avuto un approccio nel corso dell'anno agli estremi, dall'inizio dell'anno ad oggi. Cioè, all'inizio dell'anno Conte non voleva far arrivare gli avversari davanti la porta, praticamente, perché aveva un pressing talmente alto, talmente forsennato, talmente avanti come baricentro, che poi ha portato tutte le situazioni da gol e gli errori che abbiamo visto. Adesso invece al di là di aver abbassato il baricentro, al di là di aver cambiato il modo di giocare, ha accettato il fatto che l'Inter qualcosa concederà sempre, perché per come è strutturata, togliendo i tre di difesa, ha dei giocatori che per forza di cose sono più orientati a, diciamo, offendere, in alcuni casi offendere tipo la partita con lo Shakhtar, in altri offendere nel senso che fanno caterve di gol, visto che stiamo parlando di una delle squadre più produttive di tutto il panorama europeo. E quindi ha detto: ok, sai cosa c'è? Io difendo in maniera diversa. E quindi, cioè, paradossalmente l'Inter adesso concede più tiri rispetto all'inizio dell'anno, ma li concede in zone più difficili, in cui è più difficile segnare. Posto che, appunto, le prime 7-8 partite dell'Inter hanno rappresentato un'anomalia statistica per quanto riguarda i gol subiti, perché l'Inter prendeva gol tipo ogni 4 tiri, che è una statistica allucinante, che infatti poi si è calmierata nel corso dell'anno. Ma adesso, secondo me, proprio la partita con l'Atalanta è stata l'emblema di come l'Inter difende meglio, perché accetta il fatto che ci possono essere momenti della gara in cui lasci il pallone del gioco consenzientemente, mi viene da dire, all'avversario, però vai a colpirlo nelle zone in cui sai che può farti male. E qui mi ricollego al discorso che hai introdotto tu di Lautaro, che non si è messo lì a caso o è stato messo lì perché doveva fare il catenaccio, perché le partite in cui tu fai il catenaccio, vedi la gara con la Roma banalmente, in cui Conte non ha fatto lì non c'era un sistema difensivo, o la partita col Napoli dove comunque l'hai sfangata, lì non c'era un sistema difensivo, gli hai detto io mi copro e prego il Signore di portarla a casa. E infatti col Napoli è andata bene perché Handanovic ha fatto tre parate meravigliose, con la Roma l'hai presa in quel posto lì proprio perché non c'era quell'impalcatura che si è vista con l'Atalanta e soprattutto, che, o meglio, che si è affinata e ha trovato forse il suo picco massimo con l'Atalanta, una squadra che fa tre gol a chiunque. E secondo me la posizione di Lautaro che citavi tu è proprio emblematica di questo modo reattivo e propositivo che ha l'Inter di lavorare.
Sì, perché la posizione di Lautaro, e arriviamo al punto, non è lì tanto per... Lautaro si sposta quasi effettivamente, quasi definitivamente a fare il quarto di sinistra nel momento in cui entra Ilicic. Uno si può domandare del perché, ma in realtà è fatto esattamente per non lasciare l'uno contro uno. Perché avere Perisic e Bastoni su quella fascia con Toloi che gioca praticamente da mezzala aggiunta, avendo Mele che è stato molto propositivo e molto cercato dai compagni, sebbene ci fossero già Pessina e Malinovskyi, ma Pessina per indole tende a stare molto più centrale, Malinovskyi non fa il lavoro così largo come lo fa Ilicic. Avere un terzo uomo da quel lato, gioco forza ti avrebbe costretto a portare fuori il centrale di riferimento, che dopo la sostituzione di Vidal era Eriksen, quindi lasciando moltissimo spazio all'altro incursore dall'altro lato, che era ancora Pessina, per potersi inserire. Arretrare Lautaro vuol dire avere l'uno contro uno su quella fascia e avere sempre il raddoppio su Ilicic, sempre il raddoppio pronto. Tant'è vero che Ilicic nella parte finale, quando Gasperini troppo tardi legge la situazione, quando era già è subentrato Sanchez, che ha fatto lo stesso identico lavoro e ragionamento di Lautaro, pena la morte e l'esecuzione in spogliatoio mi verrebbe da dire, è andato a cercare spazio dall'altra parte, a sinistra. E come insegna per esempio Benevento Atalanta, Ilicic a destra è una cosa, Ilicic a sinistra è un'altra. Ilicic infatti poi è andato via via progressivamente a sparire dalla partita perché non riusciva a trovare spazio, perché anche dall'altro lato Barella ha fatto lo stesso lavoro allargandosi e concedendo, visto che comunque James City non spinge tanto quanto Toloi, di avere addirittura la superiorità numerica fra Barella, Hakimi e Skriniar, sempre pronti ad intervenire nel caso in cui il trequartista di riferimento si fosse allargato sulla fascia per cercare la superiorità numerica e creare il triangolo, che è in realtà quello che fa l'Inter in ogni partita. Il dato sui gol a cui accennavi tu, che l'Atalanta fa tre gol a tutti, è un dato molto importante, perché l'Atalanta nel resto della stagione, stavo controllando, ha fatto altre quattro volte meno di un expected goal a partita, una col Cagliari, partita risolta all'ultimo, vinta, ma comunque ha fatto qualcosa tipo 0,90. L'ha fatto con la Juve all'andata, dove però anche lì ha fatto tipo 0,90 expected goal, quindi quasi uno possiamo dire. Con il Napoli, dove ha fatto un gol, ma anche lì siamo attorno ai 0,90 e non ha capito niente in quella partita perché ha preso 4 gol dal Napoli di Gattuso. E rullo di tamburi, dall'Inter all'andata. Cioè, se su due partite consecutive in campionato una squadra che, per dirne una, ha fatto 11 gol a Roma e Lazio nelle ultime 4 di campionato su 3 campionati diversi, ha fatto 5 gol alla Juve sempre su nell'arco di 3 campionati diversi, 8 al Milan, vado così a memoria, non può essere un caso che contro l'Inter faccia un gol in due partite di questo campionato e raccolga meno di, vorrei dire, un expected goal e mezzo. Cioè, non so se rende l'idea. Fra l'altro il gol che fanno arriva su una deviazione e sappiamo tutti che Handanovic è stato poco reattivo in quell'occasione, ma non so se questo rende l'idea. Per dominare una partita uno si aspetta dei numeri tutt'altro che di questa portata per un attacco del genere. Leggo semplicemente un dato, per esempio c'è stata una sconfitta dell'Atalanta contro il Verona il 28 novembre in cui l'Atalanta perde 2-0, ma in cui comunque registra 1,20 expected goals. Quella è una partita che possiamo non definire dominata perché il Verona ha un dato migliore, ma in cui l'Atalanta ha prodotto molto di più. Invece contro l'Inter, ripeto, dopo il gol di Skriniar, l'Atalanta non si è mai vista dalle parti di Handanovic. La vera parata di Handanovic arriva sullo 0-0 al 25, al 30esimo del primo tempo, giù di lì. Quindi non può essere questa la narrativa di una partita così importante. In uno scontro diretto, cosa si pretende? Che si demolisca l'avversario gioco forza? Cioè, io non. Cioè, ma poi, soprattutto, per demolirlo è necessario umiliarlo facendogli 5 gol? 3 gol? 2 gol? Non lo so. Perché secondo me non è questo il concetto di vincere meritatamente uno scontro diretto. Ma alle volte si vince, e lo insegnano, per fare un po' di storie e sentirci un po' qualche altro podcast, I russi nelle varie spedizioni napoleoniche della Germania, loro non hanno fatto niente che far lavorare il generale Inverno. Cioè, quindi non hanno mai attaccato, hanno sempre difeso, e poi alla fine quelli sono praticamente stati decimati e sono andati al contrattacco, avendone poi la meglio. Esattamente la stessa roba. Non capisco perché nel calcio un concetto del genere, in cui tu vai a lavorare sui tuoi punti di forza in fase difensiva, viene immediatamente registrato come mettere il pullman. Ma ci sono pullman e pullman, perché se no, diciamocelo con tutta onestà, Roberto D'Aversa è il miglior allenatore d'Italia. No, non sto scherzando, è la realtà. Cioè, dimmi quanti tiri in porta fa Roberto D'Aversa nelle gare che contano, e quanti possessi nella propria metà campo concede. Tantissimi. Allora, su questo concetto, D'Aversa con la squadra giusta ti vince il campionato, ma purtroppo non è così.
Perché... comunque Gian, devo dire che hai appena dato ragione a Emiliano, un nostro ascoltatore che ci ha appena twittato dicendo: tra la finale del festival, la vittoria ciolista di lunedì e l'eliminazione beffarda di quelli là a cui abbiamo accennato, mi aspetto uno Scudieri tipo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, che è una citazione che apprezzo moltissimo. Quindi sì, Scudieri, mi raccomando, rendi onore al tuo nome.
Io non ho la coordinazione occhio, cioè, o meglio, faccio finta di non avere la coordinazione occhio mano che aveva DiCaprio nelle prime scene quando era a pranzo. Non riesco a fare quel suono che emetteva lui.
Ah, pensavo il lancio del nano.
No, il lancio del nano sono maestro. Non so se si può dire. Non so se sia politically correct o no, però quello sono campione, però non riesco a fare il non mi ricordo più che altro il lavoro gutturale che in una delle prime scene di quel film meraviglioso, tra l'altro. Esatto, questo
è quello.
Esattamente bene, a quello che vi facevo riferimento.
Quindi, comunque,
vai pure.
No, ma beh, appunto, cioè, poi adesso non deve diventare, per farvi, visto che sono 20 minuti che stiamo parlando di Inter-Atalanta, ne stiamo parlando in toni abbastanza concitati. Io direi che, cioè, questo è un po' la nostra visione, è stata mitigata, secondo me, subito nel. Cioè, c'è stato il picco dopo la partita in cui è stato uno dei temi affrontati. Conte, tra l'altro, con quella battuta incredibile da comico affermato sui 40 euro in tasca, ha sciolto un po' di tensione. Il giorno dopo c'è stato un po' di dibattito, poi tra dati, discussioni e appunto l'arrivo della Champions, è un po' scemata questa attenzione spasmodica nei confronti dell'Inter che vince difendendo col coltello tra i denti. Io farei una chiosa appunto con una domanda. Scudieri, ma quanto ti ha gasato Eriksen che al 90esimo spazza palloni dopo 20 metri di allungo per recuperare alla Gary Medel? Quanto è sublime questa immagine che veramente pone veramente un Inter con Eriksen e un Inter senza Eriksen, e in questo caso in senso positivo. Dopo un anno bistrattato, secondo me al netto della prestazione in colore di Vidal, veramente al netto del fatto che che Eriksen avrebbe fatto la gioia di Mazzarri per come batte i calci piazzati, veramente Walter, quel ciuffo Walter dopo quel sorriso, veramente Eriksen è un fattore in questa squadra, e lo è diventato su entrambe le fasi del campo, perché adesso, cioè, Eriksen è riuscito a difendere bene in una difesa posizionata, neanche posizionale, posizionata e reattiva, che era una delle cose che anche quando avevamo presentato il suo innesto a gennaio dell'anno scorso ci lasciava un po' perplessi, no? Quelle fasi di difesa lì, che poi erano dei motivi per cui Conte non l'ha mai schierato nelle partite importanti, cioè non l'ha mai schierato proprio, e soprattutto nelle partite importanti, perché non gli garantiva quella copertura lì, quella fase lì. La gara di con l'Atalanta è la quarta vittoria in uno scontro diretto negli ultimi due mesi, la settima vittoria consecutiva, ma secondo me è proprio la legittimità, la legittimazione di Eriksen in questa squadra, che ormai non fa più notizia, perché non ha, col Parma non ha giocato bene, ma ha inciso. Con l'Atalanta non ha giocato, finché non è entrato, ha messo il cross e poi ha difeso, e di fatto ha difeso e basta nella partita con l'Atalanta, e questo secondo me è veramente legittima la sua figura all'interno di questa squadra, e secondo me vedremo cambiare ancora, perché non penso che le giocherà tutte da qua alla fine, però veramente la frase Eriksen si è preso l'Inter non può essere usata, però Eriksen è diventato il titolare dell'Inter a centrocampo.
Ma sai che vado controcorrente, o meglio, no,
scusami, tu avevi detto che Eriksen sarebbe stato un fattore contro l'Atalanta, quindi vedi di non smentirti e di non smentirmi.
No, attenzione, io non sono concorde su quello che stai dicendo su Eriksen.
Sono concorde con me stesso, partiamo da questo.
Quello, io non concordo con me stesso mai, ma quello è un dato di fatto. No, però a prescindere da qualsivoglia battuta, io concordo sulla tua riflessione su Eriksen, posto che comunque è stato molto aiutato appunto dal cambiamento tattico fatto da Conte nel momento dell'ingresso di Ilicic, perché secondo me quella è la chiave, lui potendo difendere posizionalmente ha più libertà di intervenire quasi da battitore libero a centrocampo, diventando un fattore anche in fase difensiva, non solo per quanto riguarda l'assist. Quello su cui non concordavo però è la prestazione di Vidal, perché devo essere sincero, Vidal che non sappia verticalizzare, che non abbia la visione che ha Eriksen, non c'era bisogno della gara con l'Atalanta, credo che sia abbastanza noto a tutti. Però il vero leitmotiv della prestazione di Vidal è che secondo me va bene i palloni persi, però in fase di ripiegamento difensivo non ha sfigurato. È vero, c'è stato un bel po' di occasioni in cui ha fatto correre qualche brivido, non solo per come era posizionato, tant'è vero che Conte gli ha urlato cosa, e poi aggiungete voi, corri a vuoto, ma anche per come ha trattato alcuni palloni. Penso per esempio a quell'intervento in scivolata che per miracolo non diventa il gollonzo dell'anno in Serie A. Però in fase di ripiegamento, anche quando perdeva lui stesso in prima persona la palla, lui rientrava molto velocemente, e questo fa capire secondo me che c'è più un problema di condizione di Vidal che un problema di adattamento o di lettura del gioco dell'Inter. Non scordiamoci fra l'altro che Conte poche settimane fa, parlando di Vidal, diceva ha 20 minuti, può avere 20 minuti come può avere un tempo, come può avere 2 minuti, come può stare seduto in panchina. Cioè quando Conte dice una frase del genere, secondo me è evidente che sa benissimo che Vidal non ha i 90 minuti nelle gambe, ma sa altrettanto bene che non può richiedere a Eriksen 70 minuti di quella partita là, e quindi aver tirato Vidal fino al 50esimo è stato fondamentale per avere Eriksen lucido nei momenti in cui importava. È lì il quibus, perché avere Eriksen dentro a squadre stanche, magari anche spezzate o come nel caso dell'Atalanta già schiacciate in avanti, ti consente di avere avendo la lucidità di Eriksen in mezzo al campo, sai anche rigestire meglio i palloni in uscita. Se viceversa avesse iniziato Eriksen e fosse entrato Vidal, quella capacità di leggere le situazioni non l'avresti mai avuta, perché Vidal non ha i piedi di Eriksen. Ma soprattutto Eriksen probabilmente non avrebbe inciso in fase difensiva così tanto, perché non aveva il supporto necessario per i motivi che abbiamo spiegato prima. Quindi concordo sulla tua disamina su Eriksen, però su Vidal mi tengo sempre il punto di domanda, perché è evidente che questa non è stata la sua stagione, e solo magari col tempo di due settimane potremmo rivederlo magari titolare o fare 70 minuti a un determinato ritmo, posto che Vidal per la prima parte di stagione è stato l'uomo in più del, cioè non l'uomo in più, uno dei migliori dell'Inter, al netto degli errori purtroppo che ha commesso, però si vedeva un Inter con Vidal in campo e un Inter senza Vidal in campo, no? Senza paura di essere smentito.
Sì, che però era emblematico di quanto non funzionasse, no? L'esperimento lui davanti alla difesa.
Sì, cioè, sì, chiaro.
Ha giocato benino, ma non era quello che serviva all'Inter. Adesso la squadra risponde in tutt'altra maniera. Poi qua Gian possiamo avventurarci in quello che succederà d'ora in avanti, no? Perché mancano 12 partite, il Milan sta andando a giocare a Manchester, tra l'altro ho visto non ha praticamente nessuno in squadra, cioè tipo parte con due attaccanti, la Juventus ha subito un'eliminazione tragica ieri sera nel senso vero della parola, cioè sembrava un film o una partita dell'Inter, che decidete voi, perché
sono capovolti i ruoli.
Ma aspettiamo a dirlo, però devo dire che, cioè, adesso magari parliamo, no? Cioè, parliamo della gara di ieri sera nell'ottica di cosa succederà d'ora in avanti, no? Perché appunto, concludendo il ragionamento, mancano 12 partite, l'Atalanta e il Napoli e la Roma sono un po' dietro, no? L'Atalanta con la sconfitta di lunedì è a meno 13 punti, il Napoli ha sempre sta benedetta partita con la Juve da recuperare, la Roma vive di grandi prestazioni finché non incontra una big e poi
la
perde.
Roma è la Roma,
esatto. La Lazio anche lei sta vivendo, cioè diciamo un po' a fine ciclo, no? Quindi ci sono queste tre squadre che vivono momenti molto diversi. Il Milan ha vinto una bella partita a Verona, dove, cioè, ha meritato, ma semplicemente perché il Verona ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare, però veniva anche dalla gara, la brutta partita con l'Udinese, ma la bella vittoria di Roma anche, no? Insomma, quindi è una squadra che in maniera ondivaga, anche senza diversi giocatori, comunque sta rimanendo lì. E poi c'è la Juve che io la partita non l'ho vista, però insomma come l'ha raccontato, una prova di forza contro la Lazio per poi crollare contro il Porto settimana, cioè ieri. Il punto però è che qui il discorso è, cioè, la Juve ha tante assenze, ma comunque rosa alla mano, ha tutto per arrivare fino in fondo alla corsa a scudetto.
Sì, 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 senza dubbio. Non credo ci siano problemi ad ammettere quello. Quando io dico che si sono capovolti i ruoli, non è il solito discorso lepre cacciatore o queste robe qui, ma intendo, come leggevo su Twitter ieri sera, che si sono ribaltati proprio i ruoli nella gestione delle partite. Forse lo diceva anche Condò nello studio post, non vorrei sbagliarmi, comunque sarebbe uno spunto, un'analisi che da Paolo Condò ci si può attendere tranquillamente, vista la lucidità con cui affronta questi argomenti. Quello che penso è che, appunto, ho letto, ma non mi ricordo da chi, è che mentalmente si sono capovolte le situazioni, perché la Juve ha sempre bisogno di un evento negativo, o comunque ha sempre bisogno di una scintilla, di una scossa nervosa per poi entrare in ritmo. Esempio scemo, con la Lazio non danno un rigore solare, si può dire, e quello è la scintilla che le fa dominare una partita che si era messa male all'inizio, perché la Juve aveva iniziato male, la Lazio aveva iniziato molto bene e non solo aveva segnato, ma aveva avuto anche qualche occasione per fare qualcosina in più. Contro le piccole ovviamente non serve neanche forse questa scintilla della Juve, è talmente più forte che è evidente che può giocare magari anche al 70% delle proprie capacità e la sfanga. Contro il Porto invece è successo esattamente la stessa cosa di ieri sera, è la stessa cosa della Lazio, evento negativo, rigore, partita poi che si capovolge negli spogliatoi, ma sulle ali dell'entusiasmo del rosso fanno quello che devono fare, vanno ai supplementari. Nel momento in cui però la cosa si tranquillizza, si prende lo status quo di essere superiore, mentalmente la Juve si torna a rilassare e prende un gol che non avrebbe mai preso, perché la tenuta mentale della Juve non è mai stata così labile in generale, mentre l'Inter, come hai detto tu praticamente all'inizio, ha mentalmente ha saputo reggere alle avanzate dell'Atalanta senza concedere niente. Era nella posizione di avere una forza mentale tale da dire venite, vi aspettiamo, non abbiamo paura di voi. Mentre la Juve questa cosa non l'ha mai dimostrata, neanche contro il Porto, per dare un'idea, non solo all'andata, ma io mi faccio riferimento esclusivamente al ritorno. Al ritorno la Juve, nel momento in cui il Porto attaccava anche in 10, qualche brivido potenzialmente lo ha anche corso, perché comunque non è mai stata nelle condizioni mentali per dire voi siete lì, state fermi lì, noi siamo la Juve, fermi, non fate niente. C'è sempre questa cosa, e io sostengo appunto che questo sia il vero gap fra la Juve di Andrea Pirlo e la Juve non solo di Sarri, non solo di Allegri, ma anche quella di Sarri. Non avere consapevolezza dei propri mezzi, che secondo me sono eccezionali, ed è per questo che mi fa dire che la Juve da qui a fine campionato non si potrà mai contarla fuori dal novero. Per quanto riguarda il Milan, invece, come dici tu, il Milan forse è l'esatto contrario, è consapevolissimo dei propri mezzi, ma proprio da questo trova la forza per fare delle partite onestissime, anzi molto buone, in gare in cui non te lo aspetti. Perché va bene che la Roma non è in grado di giocare uno scontro diretto su livelli sufficienti, però io il Milan così a Roma non me l'aspettavo. Ma per non andare troppo lontano, Verona era scritta come una partita complicatissima, invece il Milan, consapevole dei propri pochi mezzi a disposizione, ha tirato fuori qualcosa che ha reso impossibile al Verona giocare come sa, e ha portato a casa i tre punti. Dal punto di vista mentale, le due più immediate inseguitrici dell'Inter sono antitetiche, però non per questo una può essere chiamata fuori rispetto all'altra. Bisogna vedere come si evolverà la situazione anche coi rientri, con eventuali infortuni magari che possono capitare a chiunque nel campionato. Però ripeto, il campionato è lungo, però è una cosa è certa: le due squadre dietro mentalmente hanno bisogno di un quid. Il Milan ha bisogno di essere l'underdog, è evidente. La Juventus ha bisogno invece di una scintilla, che poi magari non riesce neanche a gestire. Vediamo come si evolverà. Mentre l'Inter, appunto, sembra strano a dirsi per come la conosciamo noi, ma non mi sembra abbia dato segni quantomeno di schizofrenia in questo 2021. Ah, no, vabbè, la gara con la Samp, ma un unicum, mi permetto di dire.
Sì, no, poi diciamo che il percorso è stato diverso, no? Cioè, un'eliminazione dalle coppe non significa, e l'Inter lo sa bene, la fine dei giochi per la stagione, perché comunque la Juve è in finale di Coppa Italia, o è in finale di Coppa Italia, sì?
Sì.
Ok. Sì, no, beh, che scemo, ha vinto contro l'Inter, e poi chissà perché me l'ho dimenticato, e comunque è a pieno titolo nella corsa a scudetto.
Nonostante una delle stagioni meno limpide per quanto riguarda il percorso, cioè non dimentichiamo questo.
Ma perché comunque è una squadra che ha dei giocatori che sono sopra la media, cioè Ronaldo che ieri, cioè, detto tra di noi, è costato l'eliminazione alla Juve se facciamo il gioco delle monetine, perché ha fatto disastri per 90 minuti e poi non è andato a ripetizioni da Brozovic per la mossa del coccodrillo, perché con quella eravamo ai calci di rigore, cosa a cui io a un certo punto speravo, perché dico siamo arrivati fin qua, altri 5 minuti, invece niente, manco i calci di rigore.
Mi permetto di dire che anche Szczęsny ha un po' di colpe,
Beh sì, diciamo che se quel gol avesse preso Handanovic, posto che lui non si sarebbe buttato ma l'avrebbe vista, l'avrebbe guardata, sarebbe venuto, cioè proprio il cinema sarebbe successo, quindi sicuramente sì.
Altro che Wolf of Wall Street, qua diventavo Rambo io.
Esatto, sì, no, diciamo che non sarebbe stato molto bello, però appunto ci sono sempre 12 partite in cui può succedere di tutto. Diciamo che l'Inter comunque ci ha messo un po' per avere la forma di oggi, in cui sembra una una squadra quadrata e che sa quello che deve fare, che non vuol dire che l'Inter le vincerà tutte da qui alla fine, perché
impossibile.
Anche questa cosa qui dell'Inter che ha già vinto lo scudetto è una bella boiata tremenda. L'Inter è in una fase in cui tutto quello che deve girare gira bene, non per fortuna, ma perché si è arrivati qui. Poi ci sono tantissime incognite, non per ultima la pausa per le nazionali, di cui avevamo parlato anche settimana scorsa, come spartiacque tra l'Inter della prima metà di stagione e l'Inter della seconda metà di stagione, che però lo diventa non perché gira un interruttore, ma perché c'è il lavoro che permette a Conte di arrivare a schierare questa squadra qui. E quindi ci sono tante tante cose che possono che possono cambiare. In questo momento l'Inter è la front runner, ma perché si è legittimata agli occhi di tutti e principalmente agli occhi di se stessa. Infatti io continuo a ribadire, come dico in realtà da un anno e mezzo, che la peggior nemica dell'Inter è sempre stata l'Inter, già dall'anno scorso. Quest'anno è diventato ancora più palese, ma semplicemente perché ha 6 punti di più. Ma 6 punti di più non è che sono 20, cioè non è il Manchester City, sempre per riprendere un saluto a Pep Guardiola, a cui settimana scorsa praticamente gliel'ho tirata.
Una schicciata di livelli cosmici. Per fortuna sì, non sì, ci ascolta quel programma di Canale 5, sennò la guffata del mese ti andava di diritto proprio.
Sì. Vabbè, però alla fine ho espresso. È durata 35 secondi il derby di Manchester. È veramente una cosa devastante. Però insomma, cioè, però anche lì il Manchester City perde altri 12 punti di vantaggio. L'Inter non è in quella situazione e non è nella situazione, ripeto, di essere considerata come il Manchester City. Ha ancora tantissimo a guadagnare, banalmente perché è una prima volta per molti. E quindi i proclami non vanno fatti, ma c'è ancora tantissimo tantissimo da guadagnare, posto che comunque il crash test, l'ha detto bene Conte, non era la partita con l'Atalanta, è sempre la prossima, perché non c'è una dice ok, buono, ho vinto questo, ho vinto lo scudetto, perché non è così al momento. Può succedere, facendo tutti gli scongiuri, tra 5, 6, 7 giornate, volendo, se tutto va come deve andare, però non siamo ancora in questo frangente e l'Inter non arriva a questo, cioè non è arrivata qui perché doveva succedere, perché la stagione dell'Inter ha avuto tante sliding doors fino ad ora e ne avrà altrettante, e Conte ha sbagliato alcune scelte, ma la forza del suo lavoro e la forza di un allenatore decennale almeno è stato proprio che, nonostante tutte queste trambate in faccia, è andata dritta per la sua strada e ha avuto la forza di cambiare, che è quello che in questo momento sembra mancare un po' a Pirlo, no?
Che però avrà tutta la settimana adesso a disposizione, perché ne abbiamo parlato sempre per l'Inter. In realtà l'Inter non guadagna assolutamente niente, se non forse due partite rispetto alla Juve, ma adesso anche la Juve avrà tutta la settimana per lavorare. Pirlo non ha mai avuto tutto questo tempo
e non ha mai avuto neanche tutta la squadra, perché cioè comunque esatto, stiamo parlando di Cuadrado che entra e esce dall'infermeria, Dybala che è un desaparecido. Io ho scritto a un mio amico ieri della Juve, faccio, ma perché non entra Dybala? Si è rotto, ma è sempre rotto, cioè sono sempre quei 15-20, l'infortunio è da 15-20 giorni,
l'ho
da un anno,
versione Internet Explorer praticamente,
tra l'altro, cioè veramente. Però alla Juve manca il centrocampo della Juve, cioè io a memoria, perché poi non è che guardo tutte queste partite della Juve, cioè, ma non ho mai visto per 3 partite di fila lo stesso centrocampo, che per carità adesso siamo abituati con l'Inter Contiana che è sempre quella, però anche quello è indicativo, cioè la Juve non ha delle attenuanti per l'uscita in Champions, perché cioè doveva passare come l'Inter doveva passare almeno il girone.
Esatto.
Però certo l'Inter ha sempre detto che, meglio, ha sempre detto, tutti abbiamo sempre saputo che il vero obiettivo era il campionato, il vero obiettivo della Juve da 3 anni a questa parte è la Champions. Quindi cioè l'Inter, se vince lo scudetto, ed è un se enorme, ha fatto un'ottima stagione. La Juve, se dovesse vincere lo scudetto, ha fatto quello che doveva fare. E questo già è una percezione importante. Poi certo c'è Chiesa, cosa è successo a Chiesa, tra l'altro? Che giocatore è diventato Chiesa?
Semplicemente più spazio a disposizione adesso.
Beh, mi sono sentito male quando ho visto. Ieri ha fatto una grande partita lui. Mi dispiace moltissimo per Bentancur, tra l'altro, che adesso è demonizzato. Secondo me, lui è un altro di quelli che ha avuto un processo interrotto di crescita.
Vero,
perché
verissimo.
Era veramente un. Quindi, insomma, c'è tutto questo. Non dobbiamo fare l'orologio Juve Edition, perché sennò poi è un attimo che queste clip vengono registrate e finiscono malissimo. Però, cioè, la Juve, secondo me, è a pieno titolo una contender per lo scudetto, come lo è il Milan. Sull'Atalanta non lo so, io continuo a ribadire che finché Ilicic non si capisce Gasperini come lo gestisce, e la perdita di Gomez ha fatto veramente tanto e si è visto in queste partite, no? Cioè, alla fine l'Atalanta ha fatto entrare Pazaric, Muriel, Ilicic, e detto, ma quanti ne hanno questi qua? Cioè, hanno una panchina infinita, però si scontrano con alcune con alcuni limiti fisiologici del gruppo, e se vogliamo anche della gestione emotiva dell'allenatore, non tattica, perché Gasperini è un maestro in questo, proprio a livello emotivo. Però sappiamo che un conto è fare il campionato da secondo o terzo, un conto è essere primo, perché ripeto, adesso l'Inter non deve fare la corsa sulla Juve o sul Milan, l'Inter deve fare la corsa su se stessa. Ho finito il panegirico.
Verissimo. Hai parlato di maestro, io voglio fare un ricordo del maestro Marco Giampaolo nella settimana che precede Inter, Torino-Inter, che è la partita a cui facevi riferimento tu citando le parole di Conte, che la partita più importante è sempre la prossima. A maggior ragione se questa prossima è una delle partite che storicamente l'Inter soffre di più, cioè quelle contro squadre che devono salvarsi in un momento positivo per l'Inter. Ecco, la gara col Toro, sebbene il Toro abbia vissuto delle vicissitudini clamorose e che ancora sono lungi dal finire, perché ancora stiamo aspettando di capire se ha perso 3-0 a tavolino o meno contro la Lazio, comunque mossa chapeau di Lotito, perché è veramente un signore. Quando uno è un signore, è un signore. La gara col Toro sarà molto importante, perché all'andata questa partita è stata folle. L'Inter rischiava di prenderne 4 nel primo tempo con Meite, che sembrava misto fra Magic applicato al calcio e Riccardo Kakà. Poi lo stiamo vedendo al Milan, il rendimento di Meite, con Zaza che sembrava nella sua versione migliore di quando giocava al Sassuolo. Però per rendere l'idea, l'Inter questa partita deve vincerla, e sicuramente sarebbe molto bene farlo in un determinato modo. I 3 punti però non si buttano mai via, ricordiamolo sempre. Però proprio è fondamentale andare a casa di una squadra che si deve salvare e dire sin dall'inizio: mi spiace per voi, ma i punti che dovete fare per rincorrere il vostro obiettivo li dovete fare contro altri, sicuramente contro di noi non ci riuscite. Perché anche quello è un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di una squadra. Lo diciamo della Roma, perché ne abbiamo parlato spesso. La Roma contro le piccole, eccezione fatta forse con la gara per la gara col Benevento, non ha mai perso punti. Però la Roma non ha fatto lo step negli scontri diretti. Ecco, l'Inter lo step negli scontri diretti lo ha fatto. I dati dicono questo. L'Inter ha vinto già più scontri diretti di quanti ne abbia vinti l'anno scorso, così a memoria. Ma adesso bisogna dare continuità a questo, non solo di risultati ma anche di rendimento. Vale a dire, la gara vista col Genoa, la gara vista col Crotone, bisogna farla, ma la bisogna fare anche in trasferta. Questo è fondamentale, perché è vero che fra casa e trasferta purtroppo non cambia più niente ormai. Però sulla carta è sempre complicato andare in trasferta a fare questo tipo di partite. E l'Inter ha l'occasione per dimostrare fattivamente che ha acquisito i galloni di squadra di un livello superiore rispetto a quello dell'anno scorso. Se così sarà, posto che secondo me la partita verrà decisa come sempre dalle giocate che si faranno sulla fascia destra dell'Inter, perché Barella è un po' giù di condizione, o giù non di rendimento, neanche di condizione, però nella fase realizzativa e nella fase di assist. Hakimi meglio contro l'Atalanta che nella gara precedente. Però se torna a livelli soliti quella fascia lì, l'Inter avrà tranquillamente molte possibilità di fare i 3 punti, e sarebbe anche molto importante farlo appunto in un certo modo, in un certo stile, non la goleada, non intendo la goleada, intendo in maniera prorompente, cioè dimostrando dall'inizio alla fine che si vince in quel modo lì contro determinate squadre, che ci si può adattare a qualsiasi tipo di avversario, come Conte ha sempre dimostrato di saper fare, almeno nella da Sassuolo Inter in poi, ecco.
Ecco, infatti. Va bene, Scudieri, io direi che ci siamo detti quello che dovevamo dirci, basta. Abbiamo parlato a sufficienza, ci siamo esposti, abbiamo detto le nostre verità, abbiamo raccontato il calcio come lo vediamo noi, troviamo qualche altra perifrasi. Fatemi ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, ci seguono in tutto il mondo, è fantastico ricevere i messaggi. Non vorrei pronunciarlo male, però ci ha scritto anche Camille dal Quebec, che è... Dove la città è Montreal in Quebec, dove tra l'altro io sto leggendo una serie di gialli ambientati in Quebec, quindi è stata una grande cosa. Mi ha detto che lì c'è un interclub, tra l'altro, ed è fantastico sapere che arriviamo fin laggiù, quindi grazie mille a tutti quelli che ci seguono in Italia, in Europa, nel mondo, a qualsiasi ora.
Anche a Perseverance, che ci segue su Marte a questo punto.
Ah beh, un grande saluto, saremo il primo podcast su Marte, diventata la nuova bio su Twitter. No, comunque ci fa veramente sempre super piacere ricevere i vostri messaggi, soprattutto perché poi così possiamo fare due chiacchiere in più sull'Inter, che in questo periodo non guasta mai, poi non lo so, andiamo di settimana in settimana e ci aggiorniamo. Quindi grazie mille, continuate a seguirci, i profili sono sempre gli stessi, su Twitter, su Facebook, su Instagram, per mail, ovunque ci trovate, e ci fa sempre veramente super piacere. Alla prossima.
Ciao.